Modem.
Potrebbe essere oggi il giorno in cui il piccolo Alfie Evans comincerà a morire.
English doctors say there's no cure and want to disconnect the devices that keep him alive.
In Alfie's case, there is no diagnosis. There is no surety that Alfie is dying.
Non basta la cittadinanza italiana concessa dal nostro paese al piccolo Alfie Evans affetto da una malattia neurodegenerativa.
E al piccolo Alfie Evans.
I told the Pope.
Ho detto al Papa, anzitutto, cosa succede con Alfie, quello che non gli hanno ancora diagnosticato. Abbiamo parlato anche di aspetti meno conosciuti della vicenda.
Un documento in cui i medici contestano le evidenze portate dai genitori sullo stato di salute del bambino, ribadendo la fondatezza della scelta decretata dai giudici inglesi.
Vorrei ribadire che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. E il nostro dovere è fare del tutto per custodire la vita.
Io sono venuta perché, dopo le parole del Santo Padre, nessuno di noi vuole fare accanimento terapeutico, fare soffrire per fare soffrire.
C'è un bambino di 2 anni fra la vita e la morte, affetto da una malattia neurodegenerativa sconosciuta, incurabile. Ci sono 2 genitori disperati che non vogliono lasciare morire il proprio figlio. C'è anche una sentenza di un tribunale britannico che ha concesso ai medici di sospendere le cure, i macchinari che tengono in vita il bambino, perché si tratterebbe di accanimento terapeutico. Ci sono altre istanze giuridiche nazionali ed estere, dalla Corte Suprema alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno confermato questa decisione. C'è poi un movimento popolare oggi di proporzioni internazionali che si è allineato alle volontà dei genitori, e c'è un caso che ormai è diventato diplomatico con l'Italia che ha concesso la cittadinanza italiana ad Alfie, questo il nome del bambino, nel tentativo estremo di permetterne il trasferimento in un ospedale di Roma. Ben ritrovati da Nicola Lewand e da Andrea Netzer, che ha realizzato la copertina sonora. Ne ha parlato anche Papa Bergoglio, lo abbiamo sentito assieme allo stesso Papà di Alfie, e a Mariella Enoch, presidente dell'ospedale pediatrico della Santa Sede Bambino Gesù, dove si vorrebbe ricoverare il bambino. Quello di Alfie è un caso certamente drammatico, che solleva molte domande su diversi piani, da quello medico a quello etico fino anche a quello giuridico. E oggi cerchiamo di dare delle risposte, o abbozziamo delle risposte perlomeno. Per iniziare saluto Lorenzo Amuso, giornalista, nostro collaboratore a Londra. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, si sa che le cure erano state interrotte, poi sono state riprese, si sa che il bambino ha continuato comunque a vivere, si è parlato anche di una nuova udienza che dovrebbe essere convocata per oggi, o perlomeno si attende un nuovo ricorso da parte dei genitori. Ieri c'è stata un'altra udienza, insomma, quali le ultime dall'Inghilterra?
Ma quello che si sa al momento è che Alfie Evans non potrà essere trasferito in Italia. Questo è quanto è stato stabilito ieri dall'Alta Corte, che ha ritenuto, giudicato il trattamento medico offerto dal Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico di Roma, legato al Vaticano, come cure palliative. Dunque nell'interesse per il bene del bambino, proseguire quel percorso di fine vita che da tempo l'ospedale pediatrico di Liverpool cerca di così portare avanti. C'è stata però in questa sentenza dell'Alta Corte una apertura verso la famiglia, invitando la famiglia, in accordo con l'ospedale, a trovare, ad esplorare la possibilità di trasferire non all'estero, ma quantomeno a casa propria il piccolo bambino di 23 mesi. Quindi il giudice ha ritenuto non adeguato l'ennesimo tentativo legale della famiglia di portare Alfie via dall'ospedale, però altresì si è dimostrato, diciamo, comprensiva delle istanze familiari. Il padre però ha già ha già fatto sapere che ha intenzione di ricorrere per la terza volta nel corte d'appello contro questa sentenza, continua ad essere convinto che il figlio stia migliorando e a prova di questo presunto miglioramento sottolinea come il bambino da ormai quasi 30 ore stia respirandosi grazie alla somministrazione di ossigeno, ma senza un vero e proprio con il collegamento alla macchina della ventilazione. L'ennesimo capitolo, insomma, di una battaglia legale iniziata ormai nel dicembre del 2017, diversi mesi, tantissime sentenze.
A suon di sentenze e a suon di ricorsi che appunto continuano a verificarsi anche in queste ore. Lorenzo Amuso, proprio ricordiamo i motivi per cui le autorità britanniche hanno deciso, poi decisione confermata in varie istanze, di staccare le macchine. Si parla di interesse del minore che dovrebbe prevalere, giusto?
È corretto, sì, in Gran Bretagna una legge prevede che quando c'è una situazione patologica irreversibile e incurabile, in assenza di accordo rispetto alle ultime fasi del trattamento medico, assenza di accordo tra diciamo i sanitari, le istituzioni mediche e la famiglia, e debba essere una parte terza, in questo caso un tribunale, a stabilire quale percorso il minore debba seguire. Questo è successo tutto il caso è iniziato nel dicembre del 2016, insomma, quando il bambino è stato ricoverato all'Alder High Children Hospital di Liverpool, da lì in poi non è più uscito. L'ospedale sostiene che i sanitari che lo hanno in cura, che abbia subito delle lesioni cerebrali ormai irreversibili, che viva in uno stato in uno stato semi-vegetativo, non sono stati in grado di compilare una diagnosi completa, però ritengono, insomma, che qualsiasi ulteriore trattamento sia spiacevole e disumano per il bambino. Una tesi ovviamente sempre contestata dai genitori.
Lorenzo Amuso, nella vicina Italia, vicina rispetto a noi, il caso sta facendo molto discutere, c'è una mobilitazione anche del governo, c'è il Vaticano comunque che si è mosso. In Gran Bretagna si ha l'impressione, ma forse solo davvero un'impressione, che il caso faccia un po' meno discutere, sia meno mediatizzato, oppure solo proprio un'impressione?
Da un punto di vista della presenza sui media, direi che comunque è una delle notizie di maggiore rilievo di questi giorni. Si è aperto certamente un dibattito, come già in passato in casi analoghi. Forse da un punto di vista popolare suscita meno interesse, meno indignazione. Certo è però che è ormai da diverse settimane al di fuori dell'ospedale di Liverpool, c'è un presidio, continue veglie, candele, ci sono stati anche purtroppo atti di intimidazione nei confronti del personale medico che lavora in quell'ospedale. La famiglia si è parzialmente scusata per la degenerazione che così questa protesta aveva preso, così si era rivelata. Però anche ieri c'erano più di 200 persone all'esterno dell'ospedale, cori, canti, preghiere rumorose, ecco, una situazione anche non ideale per gli altri pazienti ricoverati in quella struttura.
Certo, una certa emotività che sta raggiungendo apici notevole. Grazie Lorenzo Amuso per questi aggiornamenti sulla cronaca in diretta da Londra, buona giornata.
Seguimento.
Fin qui dunque la cronaca per discutere di quelle che possono essere le implicazioni etiche e anche cliniche di un caso tanto drammatico. Ricordiamo che abbiamo a che fare con un bambino di 2 anni con dei genitori molto giovani, poco oltre i 20 anni, che sicuramente stanno vivendo un calvario. Ecco, abbiamo 2 ospiti a cui do il benvenuto. Roberto Malacrida in studio con me, già professore di etica all'Università di Friburgo e Ginevra e per anni primario delle cure intense all'ospedale di Lugano. Ben arrivato.
Buongiorno a voi.
E saluto e ringrazio della presenza anche Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Buongiorno, Monsignore.
Buongiorno anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Per lanciare la discussione vi propongo di ascoltare le considerazioni di Valdo Pezzoli, primario di pediatria all'ospedale regionale di Lugano e vicepresidente della Società Svizzera di Etica Biomedica. L'abbiamo sentito ieri sera, la prima domanda che gli abbiamo posto è la seguente, cioè senza una diagnosi si può giungere alla conclusione che il bambino abbia una malattia irreversibile che stia davvero soffrendo? Sentiamolo.
Trattandosi di un disturbo degenerativo del cervello, si può dire che la malattia a quest'età è irreversibile o ancora di più che la malattia continua a progredire e quello stato che è descritto come uno stato vegetativo del bambino ci fa domandare cosa sente questo bambino, cosa percepisce e soprattutto soffre. È difficile fare delle ipotesi, io posso solo appoggiarmi all'esperienza che si fanno e che io ho avuto io stesso con dei bambini che soffrono di malattie simili. Dietro questo stato vegetativo, questa situazione di impossibilità di contatto con l'esterno, si può leggere o interpretare una sofferenza. La sofferenza poi potrebbe essere misurata, per esempio, vedendo delle convulsioni, quindi delle crisi, degli spasmi muscolari che sono dolorosi, che portano proprio a una sofferenza fisica.
Ci sono state nel frattempo varie sentenze di tribunali britannici, fino alla Corte Suprema, poi anche la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, che hanno confermato la necessità da parte dell'ospedale di staccare la spina. Quanto è problematico eticamente, lo chiedo dunque anche a un dottore che ha a che fare con l'etica, che uno Stato attraverso le sue istituzioni giuridiche decida la sorte di un suo cittadino, in questo caso per di più un bambino di 2 anni.
Parto forse dalla posizione del medico o della comunità dei curanti. Se ci si pone di fronte alla domanda, stiamo facendo un trattamento futile, quindi un trattamento che non avrà degli esiti in senso di un miglioramento delle condizioni del bambino, di una risoluzione di quello che lui vive o addirittura potrebbe causare delle sofferenze, dal punto di vista clinico i dubbi possono essere semmai legati proprio alla circostanza particolare, al momento particolare in cui si decide di interrompere oppure di aspettare ad interrompere le cure. Quando poi la discussione diventa una specie di contagio di sofferenza, noi ci dobbiamo immaginare dei genitori che sono disperati, che lottano contro il destino del loro figlio e che trasformano questa loro lotta contro il destino involontariamente, immagino, in una lotta contro le istituzioni, contro chi in qualche modo non riesce a rendere reversibile questa malattia irreversibile. E quindi ecco che ci sono delle istanze che sono ben superiori a quello che noi medici, noi curanti possiamo fare, che sono delle istanze che in via eccezionale, come è stato questo il caso, prendono delle decisioni mediche pur non avendone la competenza diretta, ma giudicando sulla base di elementi che la comunità medica dei curanti mette loro a disposizione. Questo è problematico.
Detto dell'eccezionalità di questo caso e di altri casi che si sono già avverati in passato, è possibile che una situazione di questo genere possa svilupparsi anche nei nostri ospedali in Svizzera? Beh, lei prima faceva riferimento anche alla sua esperienza diretta.
Certamente bisogna dire che per quanto estremamente rare siano le malattie che portano a una degenerazione cerebrale nei bambini piccoli, sono delle malattie che ogni tanto si possono presentare. Le cause sono disparate, sono molto diverse tra di loro e questo può avvenire in qualunque momento con qualunque bambino a qualunque latitudine.
E a quel punto cosa si fa? Cosa fate voi? Immagino che al centro ci sia comunque il bambino.
Certamente, allora l'attenzione, per quanto sia difficile in una situazione complessa dove accanto al bambino ci sono dei genitori, dei parenti, dei familiari e dei curanti che magari si trovano a un punto diverso tra di loro, però al centro c'è effettivamente un bambino che è vittima di qualcosa che è una malattia che non è compatibile con una vita come la intendiamo normalmente.
Rimane comunque difficile valutare quanto il bambino, un bambino che non parla, che non interagisce, soffra.
Giustissimo, è per questo che è estremamente importante che ci siano delle opinioni di specialisti con dei punti di vista diversi tra di loro, che combinino la loro percezione e la loro visione da un lato, e dall'altro lato che il processo di accompagnamento del bambino in questa degenerazione sia un processo nel quale anche i genitori, anche le persone che hanno una relazione affettiva, emotiva con il bambino, siano accompagnati in questo processo, si possano rendere conto di quanto difficile è per il bambino, per chi lo cura, per tutti quanti, cercare di opporsi a qualcosa che, una volta che si ha veramente la convinzione che è irreversibile, che è una malattia degenerativa, ci porta inevitabilmente a fare un trattamento futile, un trattamento che in qualche modo perde il proprio senso. Il termine di trattamento futile fa vedere quanto impotente possa essere la medicina di oggi, ma forse anche la medicina di un futuro prossimo, di fronte a certe situazioni che sono irrimediabili. E qui è importante che il genitore smarrito e disperato di fronte a questa constatazione, basata su tutta una serie comunque di valutazioni, il genitore deve in qualche modo poter accettare, assieme ai curanti che anche devono accettare, il fatto che non si può andare oltre un certo punto, e stabilire poi dove esattamente quel punto è una questione poi di finezza, anche di relazione tra tutte le persone che sono coinvolte.
Erano le considerazioni di Valdo Pezzoli, primario di pediatria all'ospedale regionale di Lugano e vicepresidente della Società Svizzera di Etica Biomedica. Con noi, come detto, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e il dottor Roberto Malacrida. Monsignore, dunque, partiamo proprio dal caso specifico, da Alfi. Che idea si è fatto di questo caso? Si è fatto un'idea di uno Stato, quello in britannico, quello inglese, troppo invasivo?
Ma io credo che in effetti siamo arrivati al punto peggiore di dove si poteva arrivare, e cioè un conflitto tra tutte le parti, e ha ragione il professor Valdo che l'unica via possibile è quella di un accordo, di un colloquio, di un incontro, di una come dire, di un'alleanza tra tutte le parti interessate. È ovvio che non si può lasciare ad un tribunale da solo la sentenza, non dico di vita o di morte, ma di abbandono di prosecuzione della cura, proprio perché la legge è una legge, è sempre fredda, riguarda sì in generale la vita, ma i casi sono uno diverso dall'altro. Ecco perché quello che sta accadendo è esattamente quello che noi dovremmo evitare nel prossimo futuro, perché casi come questo ce ne saranno ancora di più. In questo senso non si può lasciare solo ad una delle parti una decisione che riguarda una realtà complessa come la vita. La vita non è solo una questione di prospettive biologiche, la vita è anche relazione, affetti, emozioni, e allora è indispensabile trovare questa alleanza terapeutica. Io preferisco chiamare un'alleanza d'amore tesa a volere il bene del malato.
Sì, in questo caso c'è stato proprio uno scontro fra la volontà dei genitori e la diagnosi che rimane sconosciuta, ma che comunque prevede che non sia possibile far nulla dei medici. In questo senso un'alleanza è difficile da trovare con due posizioni così opposte.
Io questo credo che invece dovremmo a tutti i costi trovarla, per esempio. Ma quello che hanno deciso oggi i giudici, per esempio, di mandare Alfi a casa, ma non si poteva già contrattare o comunque aiutare già diversi mesi fa?
È una possibilità, certo.
Voglio dire che non siamo palle di biliardo che solo si scontrano. Possiamo aiutarci a modificare, a capire. Non si può lasciare ai genitori, per esempio, cioè che siano loro a decidere che tipo di malattia è, se è curabile o meno, però bisogna aiutarli a comprendere la situazione e capire che loro che hanno dato la vita a questo bambino non è che possono assistere impassibili al lavoro della morte.
Sì, certo.
Poi bisognerà ovviamente affrontare anche tutto il tema del limite della medicina. Sì, e in ogni
immagino che comunque come dire, i dottori dell'ospedale di Liverpool abbiano spiegato ai genitori che il loro bambino è in fin di vita ed è incurabile in questo senso. Volevo sentire anche il dottor Roberto Malacrida proprio sulla questione problematica, il fatto che alla fine in Inghilterra in questo caso si arrivi a una sentenza di persone che non sono competenti in materia medica e clinica, che si arrivi ad evolvere a mettere sulle loro spalle una decisione di questo genere, quindi le autorità giuridiche di uno Stato, quanto è problematico secondo lei?
Beh, è molto problematico naturalmente, perché poi si arriva a questa situazione quando si è già entrati in un conflitto, direi insanabile o apparentemente insanabile, fra il paziente e i suoi rappresentanti, in questo caso i genitori, e i curanti, in particolare i medici. Da questo punto di vista è stato, forse anche per quello avevamo creato anni fa la commissione di etica clinica dell'ente ospedaliero, la COMEC. Ci sono altre commissioni in altri luoghi, dalle case per anziani alle cliniche private, che aiutano davvero a prevenire questi dilemmi insanabili, nel senso che quando l'opinione dei curanti così diverge proprio dal desiderio dei genitori, per dirla così, o dei parenti stretti o delle persone care, ecco che ci si riferisce a un gruppo di persone un po' esterne, magari per certi aspetti un po' neutre, ma comunque un gruppo che va al di fuori della cura quotidiana, e questi danno un loro parere, una loro consulenza, aiutano per esempio ad incontrarsi con i genitori stessi e con i parenti assieme ai curanti, e solitamente si trova davvero una soluzione.
Quindi questo a favore di quella che Monsignore definiva come alleanza terapeutica. Insomma.
Proprio così. Ed è noi ci accorgiamo che adesso, dopo una quindicina d'anni, il tutto si può anche prevenire. Cioè, quando si arriva al punto, come capita adesso a Liverpool, è davvero difficilissimo e complesso riuscire a risolverlo. Se invece si inizia prima, ci si pensa prima, ci si trova prima, si tira in ballo anche l'empatia, cioè il capire la difficoltà estrema per un genitore di separarsi dal proprio figlio, ecco che si riesce a avere questa alleanza, come diceva Monsignor sì. Paglia. Si ricorre invece da noi al giudice soltanto quando i medici ritengono che l'opinione, il desiderio, la volontà delle persone che rappresentano il paziente, che sia poi un bimbo o che sia un adulto che non può più esprimersi, soltanto quando viene giudicato davvero al di fuori della norma, un qualcosa che non ha senso. Allora, di fronte, diciamo, al senso e al non senso, sempre tra virgolette, ecco che si può ricorrere all'istanza superiore, per esempio le ARP, e quelle danno un giudizio, naturalmente non un giudizio il giorno dopo, perché c'è tutto un lavoro anche per loro, e quindi alla fine tranciare in senso giuridico. È comunque una grossa sconfitta per la medicina, ma direi per la società, quando queste questioni che riguardano l'umano
arrivano a quei limiti. Sì. Bisognerebbe appunto risolverla prima, già con appunto grazie a questa alleanza terapeutica. Poi sappiamo che esistono casi anche ancora forse più complessi, perché magari c'è spaccatura all'interno magari degli stessi familiari, quindi con magari genitori che la pensano in una data maniera e magari altri familiari stretti che la pensano in maniera diversa. Questo a complicare ulteriormente l'esistenza. Monsignor Paglia, mi permetta una domanda.
Sì.
Nei giorni scorsi, diciamo, il Vaticano beh, nella persona stessa del Papa, di Papa Bergoglio, ha comunque marcato parecchia presenza. Questo caso sta diventando molto, molto mediatico, un caso quasi diplomatico, e in questo sia lo Stato italiano che il Vaticano, diciamo, hanno messo del loro. Come mai?
Ma io credo che ci sia una interpretazione, per me anche giusta, di un sentimento di pietà che deve prevalere di fronte ad una offreddezza giuridica. Dall'altra credo comunque che sia importante evitare una battaglia ideologica, e se noi guardiamo il contenuto delle parole del Papa, è un contenuto umanistico, è un contenuto di pietà, di rispetto dei genitori, più che di battaglia diciamo relativa ad una questione ideologica. Il Papa chiede che si rispetti il desiderio dei genitori, che la vita venga accudita in ogni modo, sottolineando che anche quando non si può guarire, si deve sempre curare.
Mi permetta, Monsignore, mi permetta un'altra domanda. Nei mesi scorsi, Papa Bergoglio aveva anche difeso la rinuncia all'accanimento terapeutico.
È una lettera che ha scritto a me in occasione del convegno.
Ecco.
Infatti il problema, e lì ha sottolineato, stiamo attenti a non essere titanici nel voler bloccare il cammino e il limite della vita umana. Moriremo tutti, ma la questione dell'accanimento terapeutico non è però un algoritmo, è una decisione che va presa tenendo conto anche della persona che soffre, o vedere il grado di sopportabilità, cioè la proporzionalità dell'intervento richiede anche il coinvolgimento degli interessati o dell'interessato. A me ha fatto pensare molto quello che diceva il primo interlocutore, cioè perché non stiamo attenti a capire quanto dolore ha questo bambino? E inoltre, ma non sarebbe utile che anche i medici e gli scienziati si confrontino in maniera aperta, magari anche con qualche dialettica? Però a me è parso brutto il fatto che tra ospedali non ci sia stata questa compenetrazione vicendevole, perché appunto è prevalso l'ideologia, è prevalso l'intervento politico, è prevalso l'intervento delle magistrature. Io lascerei di più gli interessati a dibattere su questo. Le faccio un piccolo esempio. Personalmente sono responsabile di un centro di ricerca per le cellule staminali adulte, esattamente sul problema della neurodegenerazione. Per esempio mi diceva questo scienziato, ma certo, se si potesse dialogare con maggiore serenità, magari si poteva individuare anche qualche prospettiva, o comunque, visto che sono malattie così complesse, aiutiamoci nelle diverse conoscenze che abbiamo. In questo senso io sono convinto che bisogna individuare una strada di relazionalità molto più ampia, molto più veloce. Ne abbiamo bisogno. Nessuno oggi ha una parola definitiva su una questione.
Sentiamo il dottor Malacrida. Allora, abbiamo spiegato qual è l'approccio che si tenta di dare. C'è bisogno di intimità, c'è bisogno di profondità anche proprio nella comunicazione fra medici e familiari. In questo senso, da parte delle vittime, insomma, in questo caso i genitori, c'è bisogno anche di essere in grado di accettare quello che sembra essere un destino ormai segnato. E quello che diceva anche il dottor Pezzoli, no? Cioè il fatto che a un certo punto sia i genitori ma anche i medici curanti debbano accettare quello che la medicina non sembra essere in grado di risolvere.
Sì, In definitiva ci sono due problemi che per me sono di grande importanza. Uno è quello appunto che, al quale ha accennato, e quindi la difficoltà estrema che ogni genitore ha rispetto al problema della separazione dal proprio figlio. In questo caso, ma come dico, qualsiasi persona cara non vuole perdere il paziente che gli sta a cuore, e quindi c'è tutto un lavoro di preparazione per fare in modo che questo lutto avvenga con la sofferenza tra virgolette minore possibile, anche se poi esiste sempre una sofferenza molto grande. Il secondo problema, che penso non si debba dimenticare, riguarda però la coscienza dei medici curanti, cioè qual è la difficoltà di questi medici? È di scegliere fra il preferenziare l'essere beneficente nei confronti del loro paziente, il bambino, che non può neppure esprimersi, o invece preferenziare il dolore, la sofferenza dei genitori che non vogliono separarsi dalla vita di questo bambino. E in questo senso, quando appunto si raggiunge la futilità, quando si sa che l'intubazione, le macchine e tutto quanto si fa in un centro di cura intensiva non è più utile per il benessere del bambino, ma gli fa soltanto del male, ecco che lì arriva il dramma del curante, e ecco che lì alla fine si fa fatica a curare qualcuno facendogli soltanto del male, malgrado ci sia il problema acutissimo dei genitori. Ed è per questo che ci vuole davvero, è un problema quasi di arte medica, no? Non è che ci sono delle regole e neppure delle leggi in fondo che aiutano a trovare questa alleanza fra il curante, il paziente e le persone care che stanno attorno.
Un caso di questo genere, non parlo solo dal profilo clinico, ma parlo proprio dal profilo della escalation conflittuale, comunque sarebbe possibilissimo anche in Svizzera, nel senso abbiamo gli strumenti per cercare di evitarlo e si fa il possibile per evitarlo, però nulla si può.
È vero. Forse un'ultima osservazione riguarda la correttezza, diciamo così, della diagnosi e della prognosi clinica, no? Per esempio, appunto, ho letto che i medici avrebbero detto che una volta tolto il tubo e le macchine il bambino sarebbe morto entro pochissimo tempo, mentre il bambino, come capita molto sovente anche fra gli adulti, si tolgono le macchine così e continua a respirare in modo magari insufficiente, e quindi si ricorre a dell'ossigeno piuttosto che altri mezzi meno invasivi, e comunque può vivere anche dei giorni. Ecco, queste informazioni devono essere davvero molto puntuali, perché altrimenti si induce a sperare cose e a miracoli, direi quasi, che non possono accadere, e quindi bisogna essere molto prudenti proprio nello stabilire e la diagnosi, che deve essere corretta, ma anche la prognosi.
Ed è quello che sembra accadere proprio ai genitori che si vede hanno ancora speranza che il loro bambino possa perlomeno non peggiorare. Monsignor Paglia, a questo punto, proprio per i genitori, l'accettazione della sorte non è centrale. Insomma, da una parte si può valorizzare, certo, il valore della vita, ma magari si può anche sottolineare la dignità della morte. In questo senso forse un processo di maggiore intimità anche proprio sarebbe ideale, no?
Ma certamente il problema è che siamo diventati tutti un po' grossolani. Si parlava prima con correttezza di arte medica, ma c'è anche l'arte dell'incontro, l'arte pastorale, l'arte di far comprendere che comunque siamo limitati. Ecco perché lasciare speranze e illusioni, questo è colpevole. Io sono convinto che bisogna ritessere una cultura dell'accompagnamento e una cultura della vita. Qui c'è il pericolo che ci si affidi a tal punto alla tecnica da pensarla onnipotente. Siamo limitati. Ecco perché lamento che si stia perdendo tempo in conflitti diritti e i dibattiti ideologici e non invece parlare con intimità, con serenità, con occhio o della fede o dell'umanesimo, per far comprendere che comunque ad un certo momento il limite si manifesta e la saggezza è quella di evitare di crederci tutti onnipotenti. Accompagniamoci con affetto, con attenzione, il più possibile cercando una convergenza. Io in questo senso guardo i genitori con grande tenerezza e chiede, e il Papa questo ha voluto dire, aiutateli a capire,
sì, certo.
Aiutateli a cogliere il loro desiderio e a far comprendere il senso anche della malattia. Sì,
l'impressione è che in questo caso, come in altri casi, si sia andati davvero oltre proprio nella escalation conflittuale che forse, chi lo può dire, si sarebbe potuta evitare magari prima. Io ringrazio Monsignor Paglia, così come il dottor Malacrida. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, 19:25 su Rete 2. A tutti, buona giornata.